Siamo chiamati, come tutti i cristiani, a vivere questo tempo di preghiera, di silenzio, che è la Quaresima, e forse per qualcuno di voi addirittura la prima volta. Penso per la maggior parte già la Quaresima dell'anno scorso è stata importante, per qualcuno in realtà l'ha vissuta tante volte. Una testimonianza diceva che sentiva le campane mentre puliva i muri delle chiese fuori all'esterno, e sentiva questo richiamo della preghiera all'interno. E vedete, avete sicuramente mercoledì ricevuto questa cenere sul capo, avete ascoltato il Vangelo che vi invita a chiudere la porta del cuore, della camera, e a pregare. E oggi il Vangelo della prima domenica ci parla di un deserto, ci parla di un luogo di silenzio, dove si sta da soli. Forse avete sentito che i cattolici, quelli più abituati, usano un gergo strano. Noi abbiamo un gergo ecclesiastichese, dicono facciamo un'ora di deserto, che vuol dire facciamo un'ora di silenzio, cioè si usa questa metafora del deserto per parlare di questo, no? Perché questo silenzio è così bello ed è così spaventoso, così difficile? Voi sapete che nel deserto, nel silenzio, appare appunto il tentatore e insieme appare Cristo, e quando noi stiamo zitti ci sembra di dire ma la mia vita forse non è così bella, ma la mia vita forse non vale. Voi sapete che tanti vivono sempre frastornati esattamente perché non vogliono accorgersi che forse la loro vita non è poi tanto bella come vogliono far credere agli altri. Poi vedremo che una delle tentazioni è esattamente questa, no? C'è uno studioso che dice che noi abbiamo sempre bisogno della musica. Voi sapete che il bambino piccolo, quando sta nella pancia della mamma, non è vero che non sente niente, ma sente il battito del cuore, cioè c'è un rumore, tan tan tan. Per questo i ragazzi amano tanto la musica techno, la discoteca, perché quel rumore ti dice tu sei vivo. Cioè se c'è rumore vuol dire che anche se la tua vita non significa niente apparentemente, c'è una musica che ti dà energia. Alcuni hanno bisogno, quando vanno in macchina al lavoro, di sentire una musica fortissima, di sentire, che ne so, i Dire Straits, eccetera, perché quel ritmo della chitarra elettrica ti fa. Però c'è una domanda più profonda: ma sei vivo veramente? O stai sopravvivendo? Cioè, la paura del silenzio, ma anche la bellezza, è che ci spaventa, ma in realtà è la salvezza, perché Dio ci dice c'è la vera vita. La vera vita non sta nel ritmo della musica, ma la vera vita sta nella bellezza di ciò che io ti chiedo di fare. Se la tua vita è bella profondamente, tu puoi anche stare zitto. Non la devi riempire di baccano, non la devi riempire di stordimenti, se volete dell'ecstasy, anche delle pasticche e così via, no? Ma anche delle immagini, di Facebook. Puoi stare tranquillamente, perché tu in realtà sei felice del tuo cuore, sei felice di Dio, delle tue scelte, dell'amore che stai costruendo, dell'amicizia. Non aver paura di stare zitto, verrà fuori il male, ma verrà fuori anche la presenza del Figlio di Dio, verrà fuori questa cosa. Un grande autore francese del 600, uno grandissimo scienziato, perché i cristiani sono stati tra gli scienziati più grandi, che ne dicano gli altri, già l'abbiamo detto, Pascal, che ha inventato fra l'altro i filobus pubblici, ha inventato il calcolo delle probabilità, ma adesso lui diceva che l'uomo non ama la preda, ma ama la caccia. Le persone, dopo tanti ragazzi, amano tante donne, perché se poi stanno con una donna si stufano, amano cercare le donne, perché poi quando ci si trovano a stare 5 anni con una persona non sanno più cosa dirgli. Amano la caccia di stare sui giornali, di non semplicemente fare qualcosa, e dice questo è il divertimento. Sapete che in francese è divertimento, ma anche in italiano vuol dire divertere, divertissement, cioè allontanarsi, cioè stare lontano dal proprio cuore. Io ho il cuore che non è felice, mi distrago, mi sposto, vado a caccia e allora sto tranquillo, no? Ed ecco che questo deserto che noi ascoltiamo oggi e che viviamo anche come ritiro, oggi è un ritiro semplice, eccetera, ma un momento dove noi, prima di fare quello che faremo oggi pomeriggio, ci fermiamo. Voi poveretti siete obbligati ad ascoltarmi, poi ci sarà un momento in cui parlerete, ci sarà un momento in cattedrale, anche pochi momenti siamo da soli e ci diciamo voglio veramente diventare cristiano. Penso che questa fede di Cristo realmente rinnovi la mia vita per sentirci dire dal nostro cuore sì, questa è la cosa bella, questa è la cosa grande, non aver paura, o meglio sai che hai paura, ma in realtà ridillo ancora una volta il tuo sì. E notate che in questo testo c'è questo paradosso: Cristo va nel deserto spinto dallo Spirito, cioè lo Spirito che lo porta, per essere tentato dal diavolo, cioè c'è lo Spirito Santo, cioè vuol dire Dio stesso, e c'è però il male, il maligno. Pensate, già questa è una cosa interessantissima. Di solito la gente, in maniera molto stupida, perdonatemi, io esagero sempre, non è vero che sia così, ma per farmi capire, divide la gente in ottimisti e pessimisti. C'è il famoso, c'è la bottiglia è mezza, allora uno dice sì ma è mezza piena, l'altro dice no ma è mezza vuota. Cioè l'idea è che ci sia del bene e del male, no? Pochi vi dicono che in realtà la bottiglia è mezza piena e mezza vuota, perché c'è una lotta, cioè in realtà c'è uno che cerca di svuotarla e c'è uno che cerca di riempirla. Cioè non è vero che non dobbiamo essere ottimisti e pessimisti, dobbiamo capire che in noi ci sono due voci, c'è la presenza dello Spirito che guida e c'è una voce che dice fai il male, lascia perdere lo Spirito. Penso che questi anni di avvicinamento al cristianesimo vi hanno fatto capire che la fede cristiana ha il coraggio di affermare che la vita è una lotta. Nella vita c'è il bene e c'è il male, e chi lo nega non ha capito niente della vita. Sia chi dice che non c'è il bene, di questi pessimisti che dicono sempre che tutto è brutto, che nessuno ci ama, che non c'è Dio, che la Chiesa non va bene, che non è vero manco per niente, il bene c'è, e come? C'è lo Spirito, e c'è esattamente nella tua vita. C'è esattamente con questo Papa che ha deciso di fare questo gesto, c'è con questa politica, c'è con questo lavoro, c'è con la tua famiglia, con i tuoi figli. Il bene c'è vicino a te. Gesù dice il regno di Dio è vicino a te. E gli altri che sbagliano sono gli ottimisti, che dicono ah no, ma non c'è il male, ma tutto va bene, il positivo, basta che sento positivo, basta che vado avanti, io con le mie forze cammino sui carboni ardenti. Sapete, questi che fanno fare queste cose assurde, che per provare il lavoro devi toglierti le calze, queste idiozie pseudo-americane, pseudo-new age. C'è il male, c'è la morte, c'è il peccato, c'è il tradimento, c'è il fatto che io non sono sincero, che non è sincero l'altro, c'è il fatto che io, se voglio amare, dovrò scoprire che l'altro ha dei difetti. C'è il male, c'è, come? Ma noi non siamo né ottimisti né pessimisti, perché vediamo la tensione. Cioè la vita non è che c'è il bene o c'è il male, che il problema è che c'è Dio e c'è il suo nemico, e bisogna stare in questa lotta vivendola fino in fondo, no? Abbiamo già accennato, lo ripeto, ma penso sia utile, una delle cose, abbiamo già detto che solamente Dio è Dio per la fede cristiana. Noi non siamo dualisti, noi pensiamo che il male è profondamente non Dio, solamente c'è il bene, c'è un unico principio, non è vero che ci sono il bene e il male, ma se l'uomo si volta contro Dio, realmente la vita si rovina, cioè la vita è a rischio di rovinarsi, perché siccome Dio è la vita, io ho bisogno di Lui. Se io mi rivolto contro di Lui, mi trovo con il vuoto, mi trovo da solo. Forse vi ho detto, io dimentico per fortuna le cose che dico, che una delle immagini più forti per spiegare chi è il diavolo l'ha usata Ratzinger quando era cardinale, in una maniera semplicissima, proprio da grande teologo, da padre spirituale. Ha detto: il diavolo è la persona nella forma della non persona. Cioè il diavolo non è non è una cosa, non è che sta lì e una pietra, e il diavolo è uno che mi cerca, è uno va da Gesù e vuole che Gesù non vada a Gerusalemme, vuole che Gesù non si manifesti figlio di Dio, vuole che Gesù non muoia, vuole che è una persona, cioè va a cercare Gesù. Il male non è che sta lì, ma ci cercherà, ci ha già cercato tante volte, continuerà a cercarci. Pensate, potremmo dire: se uno è pigro va a cercare la tua pigrizia, se uno è pettegolo, se uno è irascibile, se uno è disordinato, se uno è lussurioso. Cioè il male va a tanarti esattamente dove tu sei più debole, perché è intelligente, perché è una persona, non è una cosa. Con padre Maurizio parlavamo l'altro giorno di Pinocchio. Voi sapete che in Pinocchio la tentazione è chiarissima, sono lucignolo, sono il gatto e la volpe, cioè non è che Pinocchio va tranquillo, il male viene e dice: ma perché non fai questo? Ma perché, cioè, c'è quella persona che ti mette il bastone fra le gambe, c'è quella ragazza che ci prova se sei sposato, c'è quel collega che ti dice: ma dai, lavoriamo male, ma dai, che ti importa, prendiamoci 7 caffè anche se il lavoro non lo facciamo. Cioè il male ti cerca, ti tira. La tentazione, dice Gesù, è una cosa che tira, cioè ti attira, ti seduce, ti prende, no? Ma perché nella forma della non persona? Cioè il diavolo è una persona, è un angelo, quindi non è Dio, è una creatura. Il diavolo era uno che poteva essere come l'arcangelo Raffaele, come l'arcangelo Michele, come l'angelo custode, era uno che poteva essere fra i più belli, il più bell'angelo di Dio, poteva avere una vita bellissima, così come Giuda è uno dei 12 apostoli che poteva essere un apostolo bellissimo, poteva scrivere un 5° Vangelo, poteva evangelizzare una zona della terra che non è stata evangelizzata. Ma si è voltato contro Dio, cioè è diventato non persona. Che cosa vuol dire? Che noi siamo persone perché ci vogliamo bene, cioè io sono persona come il diavolo, l'angelo Michele è persona come il diavolo, ma mentre l'arcangelo Michele vuole bene a tutti noi, mentre io provo a volervi bene, non ci riesco, ma ci provo, voi sapete che se voi volete sapere se siete persone, quanto siete persone, basta che vi domandate: ma tu a chi vuoi bene veramente? Cioè tu non capisci te stesso guardando te stesso, ma capisci te stesso domandandoti chi è importante per te, per chi stai vivendo, per chi stai perdendo il tuo tempo. Tu sei persona perché gli altri sono importanti, e più tu vuoi bene agli altri, vuoi bene a Dio, vuoi bene alla Chiesa, vuoi bene ai non credenti, vuoi bene alla tua famiglia, più sei persona. Il dramma del maligno è che è persona, ma non c'è una sola persona a cui lui voglia bene, cioè è persona, ma cerca tutte le persone per farle morire, per farle cadere, per farle sbagliare, ti cerca per rovinarti la vita. Non c'è nessuno che lui non cerchi, ma li cerca, ci cerca per il male. Per questo è non persona, è persona nella forma della non persona, cioè non ti vuole bene. Ha rovinato il suo essere persona, cioè è una persona che ha rinnegato il suo essere persona, ha rinnegato il suo essere creatura di Dio, ha rinnegato il suo essere a servizio del mondo. E Giuda è la stessa cosa. Giuda è uno che è amico, è uno che potrebbe essere apostolo, potrebbe stare con gli altri, potrebbe essere perdonato da Cristo, potrebbe evangelizzare, potrebbe aiutare, e invece è uno che tradisce. Se volete capire cos'è il peccato voi lo vedete ogni volta che voi siete persona nella forma della non persona, cioè cercate un altro, ma non per aiutarlo a crescere, cercate un altro per farlo cadere, per rovinargli la vita, per dividere, per separare, per rovinare la sua famiglia, rovinare il suo lavoro. Lo cercate, ma senza l'amore. Ecco, vedete che in questo brano che cosa succede? Che il maligno va da Gesù, che è il suo creatore, cioè Gesù lo ha creato. Il diavolo, sapete, dice la scrittura, sa benissimo che Dio esiste, lo dice anche la lettera di Giacomo, cioè i demoni sanno benissimo che Dio c'è, ma tremano, perché la fede non è sapere che Dio c'è, la fede è sapere che Dio c'è e fidarsi di Lui, amarlo. Il diavolo va da Gesù e cerca di allontanarlo da Dio, cerca di tagliarlo dal Padre, cerca di separarlo da Dio, cerca di allontanarlo. E noi in questo lo vediamo al contrario, cioè voi cosa fate oggi? Voi oggi invece vi avvicinate a Cristo, cioè voi gli dite: io non voglio stare lontano da te, io voglio dirti il mio nome, anche il mio nuovo nome, cioè io voglio non essere mai separato da te, non voglio mai stare senza Dio, io voglio essere persona e voglio nel tuo nome amare i miei fratelli. Il Vangelo di oggi ci serve proprio a capire il contrario di quello che facciamo, cioè c'è uno che ci dice tagliati da Dio e c'è invece Cristo che ci dice vieni, fratello, amico. Notate la domanda, se voi lo riascolterete oggi, vi accorgerete che per 2 volte, ma è chiaro che è la grande tentazione, che il maligno porta, dice a Cristo, gli dice: se tu sei figlio di Dio, allora fai questo. Notate la domanda, cioè detta a Gesù, ma è detta anche a ognuno di noi, ma tu, Ci credi veramente che sei figlio di Dio? Cioè, il diavolo dice a Gesù, ma non sarà che tu non sei figlio di Dio? Non sarà che a Dio di te non gliene importa niente? Si potrebbe tradurre, sto anche usando delle cose che ho sentito da alcuni amici preti, è come se il diavolo dicesse, ma non sarà che sei un bastardo? Sapete, un bastardo è uno che non c'ha padre e madre, è uno che nessuno gliene frega niente di lui. Cioè, tu sei solo, in realtà non hai un padre. Ma tu sei veramente figlio di Dio o sopra di te c'è il niente? Cioè tu sei niente perché non hai un padre, nessuno ti ama, nessuno ti... Ma chi ti... Non sarà che nessuno ti vuole bene, ti sta ingannando. Notate che questa tentazione a cui noi rispondiamo oggi, no, c'è il padre, io sono figlio di Dio, io voglio essere figlio di Dio, è la grande tentazione di dire se non c'è il padre allora la vita non significa niente, cioè è come dire gratta gratta nella vita, alla fine viene fuori lo schifo, viene fuori il niente. Scusate l'espressione non esattamente canonica, ma viene fuori la cacca, si potrebbe dire. Cioè, l'idea del mondo è che se tu vai a grattare, cioè tu ti credi amato, ti credi che sei libero, ti credi che vuoi bene, in realtà gratta gratta c'è solo la schifezza. In realtà non c'è il padre, non c'è niente, non c'è nessuno, sei figlio di Dio. Ma chi te l'ha detto queste? Non è vero, non c'è, tu non sei figlio di nessuno, nessuno ti ha mai amato. Ma chi ti credi di essere? È la grande tentazione del nichilismo, la grande tentazione, pensate, mi piace dire una parola in senso estremamente positivo, io penso che tutti quanti, io lo sono stato, per me Benedetto XVI è veramente come un padre, mi ha insegnato a pensare, mi ha insegnato, io quello che dico, io ripeto quello che ho detto, l'avete già sentito, cioè mi ha formato proprio spiritualmente, mentalmente, tra l'altro è stato ordinato, è stato nominato vescovo lo stesso giorno in cui anni prima era morto mio padre, c'è questa coincidenza che mio papà era morto e nello stesso giorno lui è diventato papa, no? E uno potrebbe dire, ah, ma vedi, ma come dicono alcuni, no? Ma anche il Papa lascia e allora io posso divorziare, e allora io che sto a stare nella mia famiglia, se addirittura lascia il capo della Chiesa, vuol dire che allora non c'è niente di vero. Notate, è esattamente il contrario, cioè se noi andiamo a grattare, a vedere, noi ci accorgiamo della grandezza di questo uomo che non è che dice, beh adesso mi sposo, adesso mi faccio la bella vita, dice io vengo a pregare, io sono sempre padre, lo paragono, pensate quando un padre ha la casa, ha l'azienda di casa e arriva a 80 anni a dire, aspetta, adesso figlio mio mi fido talmente di te che io prego per te perché io ti amo, ma adesso ti do le chiavi di casa, adesso sei tu il padrone dell'azienda perché tu sei in grado di farlo, io sono vecchio, io ti voglio bene, pregherò per te, io non mi tiro indietro da padre, ma voglio che ci sia uno forte, adesso sei tu mio figlio che deve tenere in mano l'azienda di casa, deve essere lui che gestisce la casa, sapete che alcuni non mollano fino alla fine della morte, non lasciano la loro, cioè finché non muori il figlio non vede niente della proprietà del padre, no? Oggi un giornalista diceva, ci sono alcuni dei nostri politici, alcuni dei nostri amministratori, uomini di cultura, che non si schiodano dalla seggiola, manco, cioè continuano ad andare avanti, è chiarissimo che ci sono altri che farebbero meglio, ma non si muovono di un millimetro, no? Non è un gesto di abbandono, lo dico con profonda convinzione, ma è un gesto di dire io posso anche continuare, io resto prete, vescovo, celibe, credente, prego, sono resto padre, vi amo, eccetera, ma qui io lascio ad un'altra persona perché oggi la Chiesa ha bisogno di uno che ha l'energia fisica, io proprio non riesco a camminare, come faccio ad andare a Rio de Janeiro, la GMG, io non ho le forze, non ce la faccio, cioè non mi rendo conto che mi devono pian piano portare, io sono padre ma serve un padre che adesso prenda lui in mano tutto questo, no? E questa è la grande domanda, cioè c'è il niente o in realtà se tu scavi c'è la figliolanza divina? Cioè tu scavi, il diavolo dice scava scava, trovi la rogna, e Cristo dice scava scava, trovi Dio, trovi la bellezza, non che la rogna non ci sia, ripeto, noi non siamo scemi, non è che tutto va bene nella vita, nella santa sede, nella politica, però se tu scavi, tu la trovi la bellezza di Dio, ci sta e come se ci sta insieme chiaramente anche ai problemi, no? Proprio lui diceva questa cosa, la riprendo da lui, no? Lui diceva che, per esempio, una certa arte moderna, pensate per certi aspetti a Bertolt Brecht, pensate a una certa corrente di ispirazione marxista che vuole vedere dietro tutto la lotta di classe, cioè Dante, sì, ma Dante non era uno che realmente professava i suoi valori, Dante era un borghese che esprimeva nella Divina Commedia i valori dei borghesi che vogliono comandare su il poeta, l'amore, ma tu pensi di amare, ma in realtà sono le tue pulsioni freudiane di quando eri bambino, cioè in realtà è come dire non c'è niente di veramente libero, di veramente grande, di veramente bello, non c'è Dio, non c'è la libertà, non c'è la coscienza, non c'è l'amore, tu credi che stai amando, ma in realtà scavi scavi, e il Papa diceva no, tu gratti e sotto trovi il figlio di Dio. Sotto trovi l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito e l'amore che a te è stato dato. Se volete, potremmo dire, se oggi voi anche solo un po' di più credeste nella vostra bellezza, nella dignità dei vostri sentimenti, cioè che se voi provate nella vostra coscienza a dire questo è sbagliato e non lo fate, è una cosa bellissima. Se voi dite questo lo devo fare perché è vero, devo dire la verità, devo tagliare questa cosa brutta, devo scegliere questa cosa bella, questo è vero, questo è bello, questo viene veramente dalla verità. Noi dobbiamo credere a questo. Che cosa avviene in queste tentazioni? La tentazione che è una sola, sei veramente figlio di Dio o sei un bastardo? Sei veramente bello o sei in realtà una schifezza presentata con la carta della caramella che la fa sembrare carina? Sei veramente figlio o sei orfano? O sei senza nessuno? C'è veramente Dio o sei solo? Cioè sei veramente solo o sei veramente amato? Questa è la grande domanda del tentatore che viene fatta a Cristo, ma che Cristo in qualche modo sta con noi, perché noi quando viene la stessa domanda su di noi rispondiamo come lui. Cioè, non è vero, stai mentendo, tu stai mentendo, io ho un padre, tu mi stai ingannando, anche tu hai un padre, ma non ci vuoi credere, non ti vuoi mettere nelle sue mani, tu sei una creatura, Dio ti ha fatto e non vuoi accettare che sei amato. Non vuoi entrare dentro quest'amore, ma tu sei, se tu lo volessi, Dio è realmente colui che ti ha fatto. E sapete che le tre grandi prove sono semplici, le avrete meditate altre volte, oggi le ascoltate adesso, poi di nuovo oggi pomeriggio. La prima, il tentatore dice a Gesù, Gesù ha fame, sono 40 giorni che digiuna, se avete già digiunato il mercoledì delle ceneri avete sentito cosa vuol dire sentire la fame che ti brucia un po' dentro, e allora gli dice, se tu sei il figlio di Dio, di al Padre che quelle pietre diventino subito pane, cioè fa che delle pietre subito si risolvano in cibo, in piacere, in nutrimento, in cosa che subito mi soddisfa. Si potrebbe paragonare questa cosa, se volete, a quando noi viviamo pretendendo che subito siano soddisfatte le nostre voglie, i nostri pallini, i nostri bisogni. A volte pretendiamo che il ragazzo, la ragazza, il marito, la chiesa, cioè ci dia subito, se tu non mi dai quella cosa io non sto bene. Cioè io voglio quella cosa e io mi ammazzo o ti ammazzo finché non me la dai. Se non me la dai io ti perforo il fianco, piango, urlo, faccio la matta, faccio il matto, perché io voglio che tu mi dia quella cosa, e se non me la dai sono cavoli tuoi, come si dice. E il diavolo dice, tu te la faccio avere subito, vuoi quel viaggio, vuoi quel mazzo di rose, vuoi che quel bacio, vuoi che quella persona ti dica quella cosa, la vuoi? Te la do subito, basta che tu dica di no a Dio, cioè io subito ti do le cose che possono essere immediate, no? E voi notate che invece la serietà della vita comincia proprio quando io dico no alle cose immediate e scopro che la felicità richiede qualcosa di più lungo. Cioè io dico no, non voglio subito il pane perché io voglio essere felice, io voglio Dio, voglio imparare ad amare. Io voglio imparare ad amare, io voglio, Gesù risponde no, io non voglio subito il pane, anche se ho fame, non è questo che mi interessa, io posso dire dei no per arrivare ad avere la presenza totale di Dio sempre con me, già ce l'ha da sempre, è la tentazione che lui vive e che continuamente, anche a lui che è il figlio di Dio, si presenta sempre. Non lo dimenticate mai, se voi volete una cosa che vale molto di lungo periodo, dovete imparare a dire dei no. Non si può stare con una ragazza e pensare ad un'altra nel frattempo, non si può essere onesti e pretendere di avere tutte le ricchezze del mondo, non si può essere giornalisti, dire la verità e pretendere che ti battano le mani. Cioè, se tu vuoi essere quello che vuoi essere, qualcosa che è bello, quella cosa richiederà dei no, richiederà, ma non, la cosa importante non sono i no, lo dicevamo nella catechesi sulla vita in Cristo, ma sono il sì, cioè io voglio essere con Dio, io voglio trovare l'amore, io voglio, e questa cosa mi fa dire, ma sì, ma cosa me ne importa di un panino, di una pietra che diventi pane, cioè io dico di no ad una cosa perché voglio essere con Dio, perché c'è una cosa bella, si dice di no solo perché c'è una cosa bella. Solo perché c'è qualcosa che veramente mi prende il cuore. La seconda tentazione è una tentazione sulla prova. Gli dice, lo porta sul pinnacolo del Tempio. Sapete che a Gerusalemme c'era questo grandissimo Tempio, ancora adesso si vedono le fondamenta del Tempio di Erode, era una delle meraviglie dell'antichità, era lungo 300 metri e il pinnacolo era l'angolo più alto che dava sulla valle della Genna. Ancora adesso se andate, fate il giro delle mura di Gerusalemme, vi accorgete che fra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi c'è una grande valle, e il pinnacolo è l'angolo estremo che dà nell'angolo dove c'è la valle e poi dopo dall'altra parte c'è il monte, no? E Dio gli dice buttati giù. E lui, il diavolo dice, buttati giù, Dio ti ha promesso che ti aiuterà, chiedigli una prova, cioè metti alla prova se veramente ti ama, fai una prova ulteriore. Un mio amico prete faceva questo esempio per spiegarlo, pensate quante volte noi nei rapporti di amore, di coppia, di fidanzati, noi mettiamo sempre alla prova l'amore dell'altro, ma mi ami veramente? Ma se non fai questo non mi ami, cioè dopo 10 anni che siamo fidanzati, che quello ci dà tutto, lo tormentiamo, ma se tu non mi dai questo allora non mi ami, cioè è mettere sempre alla prova l'amore senza mai mettere l'amore come pietra, cioè la cosa certa è la cosa che io non metto più in dubbio è che c'è l'amore, che io ho deciso di amarti. Voi sapete che se voi volete provare l'amore non vi basterà mai, cioè ogni giorno vi rialzerete e come se ricominciasse da capo. Io conosco per esempio delle donne, degli uomini che sono ipersensibili perché sono insicuri, perché hanno una sete di amore loro, perché non stanno bene loro, no? Che tu gli hai dato tutto, il giorno dopo ti dimentichi di mettere il latte nel caffè macchiato, ah ma allora non mi hai mai amato. Cioè ogni volta è come se ricominciasse da zero, si ritornasse, cioè tutto quello che è stato, quello ti ha dato tutto, ti ha sprecato, cioè sta lì no, loro non mi ami. E sapete quanto è logorante, cioè non si può vivere sentendosi sempre messi alla prova, cioè la prova ci deve essere un periodo di prova serio, ma poi c'è la fiducia, c'è il momento, e Gesù dice, ma io metterò alla prova, io tenterò il Signore, io mi fido, cioè anzi Lui prova me, la cosa certa è la presenza di Dio, questa è la roccia della mia vita, questa è la sicurezza, no? E la terza grande prova, interessantissima, gli mostra, lo porta su un monte alto, e avete ascoltato, lo riascolteremo oggi, gli mostra tutti i regni con la loro gloria. Questo mio amico prete sottolinea, e secondo me ha ragione, che la parola più importante non è tanto il regno, il potere, ma è la gloria che il potere ti dà. Cioè, tu vedi i regni, tu diventi re, io ti faccio, il diavolo dice a Gesù, ti faccio diventare re e ti do la gloria del re. Appunto, se ci pensate, a volte le persone non vogliono la responsabilità, vogliono la gloria delle responsabilità, cioè vogliono una carica, ma non vogliono poi essere rimproverati se si comportano male. Tutti vorrebbero comandare in un posto di lavoro, però poi dopo se c'è un ammanco economico, se la gente sta male, io non c'entro, la colpa è degli altri. Mentre voglio la gloria di quel posto, voglio l'apparenza, voglio l'immagine. E l'immagine è qualcosa che ci fa sentire vivi, è l'idea che tu sei guardato, che tu sei bello, che tu sei importante. Tu non sei bello perché sei figlio, tu sei bello perché sei bello, tu sei importante per questo. Mi ricordo una frase che diceva, una battuta di queste stupide giochi di parole: non è bello essere importanti, è importante essere belli. Voi sapete che una ragazza bella, un ragazzo bello conquista, cioè va in carriera molto più di uno che è un po' bruttino come me o come qualcuno di voi. Cioè la bellezza oggi ti apre tutte le porte e io voglio apparire, cioè la chirurgia estetica, cioè la cosa importante è che la gente mi guardi. E poi dopo mi dico, ma mi ama veramente? Cioè, ok, ho un bel corpo, ho un bel pedigree, ma mi ha capito, cioè, ma io ho qualcosa da dire, ma quello mi dice, ti mostro la gloria, ti mostro l'apparenza, ma dentro il cuore c'è la figliolanza divina, c'è l'amore, c'è questa gloria che non serve a niente. A volte gli anziani, anche uno come il Papa, ci ricorda che c'è un modo di amare. Pensate a quegli anziani così belli, che sono belli, non hanno pieni di rughe, pieni di cellulite, pieni di pochi capelli, pieni di, ma hanno un viso bellissimo. E voi vedete delle persone grandi, potenti, grandi uomini dello spettacolo, grandi uomini della televisione, che tu sono bellissimi apparentemente, ma hanno degli occhi che sono degli occhi di gelidi, di morte, di cattiveria, cioè non hanno una luce negli occhi, non ti guardano con benevolenza, ti guardano con orgoglio, io sono io, tu non capisci niente, non ti regalano la loro sapienza, la loro esperienza. Il diavolo gli dice, tu vuoi il potere, la gloria, l'apparenza, io te la do, basta che tu mi adori. E Gesù gli dice, vattene via, io non ti voglio, io a me interessa un altro potere, un'altra responsabilità, un'altra gloria, a me interessa servire, a me interessa portare avanti l'opera del Padre, cioè io vivo non perché gli altri dicano quanto sei bravo, io vivo per dire al mondo che il Signore è bello, che il Signore è bravo, che il Signore è grande. E allora dice il testo, il maligno lo lasciò e alcuni angeli si accostarono per servirlo. Ecco, vedete, questo ci dice che è una vittoria reale, cioè la vittoria è veramente di Cristo. Il male che è una creatura, il male che è un angelo che ha sbagliato strada, che è un angelo decaduto, non è Dio il male c'ha un pugno di mosche in mano, il male lui si fa credere potente, ma in realtà il male è debole, è Cristo che è forte, è lui la verità, è lui la bellezza, e noi nel nostro cuore sentiamo di dover dire sì, noi siamo figli. Noi in Gesù abbiamo capito di essere figli, noi oggi vogliamo dire a Dio il nostro nome, gli vogliamo dire io sento che il mio nome è importante perché tu l'hai pronunciato, io non sono un bastardo, io sono tuo figlio e se sono tuo figlio tu mi aiuterai, con la tua provvidenza mi guiderai, ci sono mille problemi ma camminiamo insieme e troveremo una soluzione, troveremo una via di bene, io e gli angeli ci serviranno e Cristo addirittura ci serve, no? Finisco con un'espressione che mi ha colpito ieri, l'ho sentita da un sacerdote, un'espressione che abbiamo sentito miliardi di volte. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice questa espressione, non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici. Che cosa avviene oggi? Che Gesù dice io vi chiamo amici. Pensate che questo in alcune religioni Dio è un Dio lontano, che non può abbracciarmi, non può farsi uomo, non può perdonarmi, non può darmi una vocazione, non può amare le piccole cose. Invece il Dio cristiano, la rivelazione piena, è questo Gesù che dice da figlio, io vi ho chiamato amici. Noi siamo così vicini come è un amico con un amico, come è un'amica con un'amica, cioè io voglio essere vostro amico ed è bello che noi possiamo essere suoi amici, ma pensate cosa vuol dire che lui vuole essere nostro amico, cioè lui si abbassa talmente, lui che è l'infinito, che si abbassa e dice ma vuoi essere amico mio? E tu oggi voi gli dite sì, certo che voglio, come faccio a dire di no a te? Cioè me lo chiedi tu? Cioè sono proprio un cretino se non ti dico di sì, cioè tu sei un folle che viene a chiedermelo a me, ma io certo che ti dico di sì, cioè ma che scherziamo? È questo Dio che si fa amico, questo Dio che non è, notate, non è come si dice in alcune catechesi, ah è il tuo amichetto, che bello l'amico, cioè Dio è l'infinito, cioè ma come fa lui a farsi amico mio? Cioè è una cosa enorme, ed è questo che però avviene realmente, no? E quindi Gesù, se volete, potremmo dire, è la persona nella forma della persona, cioè mentre il maligno è la persona nella forma della non persona, cioè uno che cerca l'altro, ma cerca per rompere tutto il bene che l'altro ha, poco o tanto che sia. Cristo è la persona nella forma della persona, cioè colui che è persona perché ama il Padre e non si taglia mai via dal Padre, e perché cerca ognuno di noi e cerca per diventare nostro amico, per essere realmente amico della nostra vita. Allora adesso vi invito a fare alcuni momenti di silenzio, ognuno sulla sua sedia tranquillamente, e poi dopo faremo una piccola attività tutti insieme, e verrà poi a trovarci anche il vescovo che celebrerà la Santa Liturgia, ma vi chiedo adesso di fermarvi in silenzio alcuni minuti, provare anche a dire, leggere il vostro cuore e vedere quella voce che c'è, dice: tu sei figlio. Tu realmente non sei uno senza un padre, nel battesimo tu scopri che la tua vita è bella, e provare a vedere anche quale di queste tre tentazioni è quella che invece vi sembra vi porti ogni tanto lontano dal stare fermi su questa certezza che noi siamo accolti come figli di Dio. Qual è la tentazione che ci distrae, che ci tira per allontanarci da questa certezza, da questa roccia che noi siamo veramente figli di Dio? Siamo un po' in silenzio, in preghiera. A me spetta dire ancora una parola per sottolineare, per spiegare quello che adesso avverrà, e lo faccio con tanto piacere ancora, poi tanto ancora poco avremo finito di parlare e ascolterete i cammini delle vostre parrocchie. Vedete, ora voi farete un gesto molto semplice, che è quello di mettere una firma. Di solito si firmano le cose strane, i contratti, dove ci sono fregature, eccetera, no? Ma la Chiesa lo fa proprio perché è un senso totalmente diverso, cioè è dire con un gesto, l'avete detto con il nome, ma dire il vostro nome per iscritto, ed è la certezza che sono i segni che vi fanno pensare, che vi rendono le scelte concrete. Già vi dicevo che nella liturgia voi scoprirete che cambia tutto se vi confessate o no, se andate a messa o no, è una baggianata quella che si toglie tutto, tolgo i segni e tanto il cuore resta. La vita è come una cipolla, se tu togli tutte le cose alla fine non resta niente, non è vero che c'è una sostanza togliendo le altre cose, ma quelle cose sono la vita. Non so se vi ho già letto un piccolo brano, mi è tornato in mente, lo amo tantissimo, è un brano di Wojtyła, che era, sapete, da giovane scriveva delle commedie, delle opere teatrali, e c'è una che si chiama La bottega dell'orefice, dove due fidanzati decidono di sposarsi, cioè parlano del loro amore dinanzi alla vetrina dell'orefice dove ci sono le fedi nuziali, no? Poi si scopre che l'orefice è Dio, probabilmente, dell'immagine, e a un certo punto loro dicono questo: le fedi che stanno in vetrina ci dicono qualcosa con strana fermezza. Per ora sono solo oggetti di metallo prezioso, ma lo saranno soltanto fin quando io ne metterò una al dito di Teresa e lei metterà l'altro al mio. Da quel momento saranno loro a segnare il nostro destino. Ci faranno sempre rievocare il passato, come fosse una lezione da ricordare. Ci spalancheranno ogni giorno di nuovo il futuro. E insieme serviranno a unirci invisibilmente come gli anelli estremi di una catena. Dunque non siamo entrati subito. Cioè questi due fidanzati dicono: aspettiamo a prendere questi anelli. Cioè si commuovono, dicono: qua se io lo prendo e glielo metto al dito cambia qualcosa della nostra storia. Il simbolo prese la parola, lo abbiamo capito insieme nello stesso momento, guardando le fedi nuziali ci ha colto una commozione silenziosa. Pensate ai segni appunto dell'amore, oggi è un segno di amore con Dio, cioè è come dire al Signore: ma lo sai che io ti voglio bene, ma lo sai che ho capito che ti muovi bene, mi vuoi bene, cioè è un segno che dice quello che è il vostro cuore. Resterà segreto qui, non lo potrà vedere nessuno, gli archivi della Chiesa, difendete il segreto della Chiesa, quando la gente critica la Chiesa tiene dei segreti, perché la Chiesa tiene i segreti delle anime, cioè guai se uno venisse a vedere, però questo è un segreto ma che è stato scritto, cioè non è un segreto che è qualcosa di reale, di vero che voi avete fatto. E Quindi è come un anello nuziale, se volete, come un anello di fidanzamento, è come dire al Signore: non mi sono ancora sposato, avverrà nel giorno del battesimo, però guarda che io l'anello te lo do, cioè io veramente sono legato a te, cioè noi siamo legati, lo saremo legati per sempre, non ci stiamo prendendo in giro l'un l'altro. E poi vorrei ridire una cosa che vi ho già detto, vorrei giocare su quelle tre parole per farvele ricordare, che sono vocazione, convocazione e provocazione. Cioè, ricordatevi che voi diventate cristiani non solo perché voi l'avete scelto, ma perché Dio ha scelto voi. Cioè, voi siete stati chiamati, come io sono stato chiamato al sacerdozio. Il Signore ha detto: tu, vieni tu con i tuoi occhi, i tuoi capelli, con la tua giacca, il tuo lavoro. Cioè, io voglio te. Essere chiamati vuol dire questo, essere eletti. L'elezione è una predilezione, cioè Dio dice: vieni, no? Io vi dico, non dubitatene anche se cadrete. Cioè, può darsi che qualcuno di voi a un certo punto tragicamente dirà: beh, dopo il battesimo non mi va più di andare in chiesa, non credo più. Sappiate che il Signore, se vi ha eletti, vi cercherà ancora. Qualcuno sarà fedele, sarà martire, qualcuno diventerà papa di voi, o diventerà, chi lo sa, madre badessa di tutte. Qualcuno può darsi che sarà un grande peccatore a un certo punto, ma il Signore vi cercherà ancora perché vi ha scelti. Non prendete in giro quelli che si confessate al buon ladrone. Sapete che Leopardi in fin di vita si confessò e disse: io voglio la comunione, io sono cristiano. Non è vero che Leopardi come buon ladrone, cioè il Signore ci ricercherà sempre, perché non si dimentica uno che lui ha scelto e amato. Vi cercherà sempre, e se voi cercherete sempre lui sarà meglio chiaramente, ma lui non smetterà di cercare perché vi ha scelto. E siete assolutamente unici, siete così come ognuno di noi, cioè è bello sentire che noi siamo veramente una cosa assolutamente unica. Seconda cosa, non vi dimenticate che siete chiamati insieme, siete vocati, ma siete convocati, cioè Dio non ha detto solo te, te e te, ma ha detto te, te e te insieme. Cioè, questo è il senso anche di questi incontri. Voi siete chiamati insieme a essere Chiesa, e a essere Chiesa con questo Papa, col Papa che verrà, con quello che verrà dopo ancora, con uno di voi che potrebbe diventare un giorno Papa. Voi siete chiamati a essere insieme con noi, e noi con voi. Cioè, io non posso stare senza di voi. Voi siete miei in qualche modo, e io sono vostro, e ognuno di voi si appartiene. Mi fa piacere citare un testo di un autore che, sempre sulla Chiesa, dice: voi sapete che tanta gente dice, ah sì, ma io scelgo Cristo, ma poi la Chiesa la lascio da parte, e lui dice: devo ancora incontrare qualcuno che è giunto più vicino a Cristo abbandonando la Chiesa. Io non ho mai conosciuto nessuno che si è avvicinato a Gesù fuggendo dalla Chiesa. Guardate che se voi vi allontanate dalla Chiesa, succederà una cosa molto semplice, che vi allontanerete da Cristo. Questo è il grande dramma, cioè lo potrete fare, nessuno, siete liberi, nella Chiesa c'è sempre la libertà, no? Ma il dramma è che perdere lei, perdervi a vicenda, vuol dire tragicamente che Cristo sarà meno presente, sarà Lui che è il Signore. E terza cosa, voi non siete solo vocati, chiamati, non siete solo convocati, ma voi siete già adesso, lo vedete la gente che c'è intorno, la gente che vi segue, i vostri parenti, voi siete chiamati pro, siete chiamati per chiamare altri. Cioè, sarebbe straordinario che qualcun altro si battezzasse perché ha conosciuto voi che vi siete battezzati. Siete chiamati a rinnovare la fede di chi ce l'ha debole. Noi siamo sempre chiamati per gli altri, per i nostri figli, per nostra moglie, per nostro marito, per nostra suocera, per nostra nuora. Noi siamo provocatori, noi non siamo solo chiamati noi, ma siamo chiamati per chiamare. Non c'è mai nel cristianesimo un chiamare uno per lasciarlo lì e metterlo in frigorifero come una congelarlo. Mi piace anche a livello teologico, sapete che Calvino disse che, siccome era chiaro, nella Bibbia è chiaro che ci sono i chiamati, Calvino diceva: se io chiamo te, allora quello che non è battezzato non lo chiamo, lo destino all'inferno. Cioè Calvino diceva: se Dio chiama c'è la doppia predestinazione, uno è eletto e uno è dannato. Cioè Dio dice, E invece la Chiesa Cattolica risponde: no, io chiamo te a servizio di quello che non è ancora chiamato. Cioè, se io ti chiamo perché tramite te voglio chiamare gli altri. Io scelgo te, io ti amo più degli altri a te. Cioè, io voglio proprio te, ma non è ti voglio contro gli altri, ti voglio come un dono che deve essere per gli altri, no? Ecco, questo è mettere il vostro nome, vuol dire Signore, io accetto questo tuo anello, ne sento un po' la tensione, l'emozione, ma io lo voglio questo anello da te, voglio dartelo, lo voglio insieme ai fratelli e lo voglio anche perché sento che questa cosa mi farà in qualche modo un apostolo, un missionario, un catechista, uno che porta la bellezza di ciò che ho ricevuto agli altri, per esempio ai bambini che nascono e che devono sentire la presenza del Signore.